ad alta voce. Ernesto Goio legge Raymond Carver.
Gazebo. Quella mattina mi versa il whisky sulla pancia e poi se lo lecca tutto. Il pomeriggio tenta di buttarsi dalla finestra. Le dico, Holly, non possiamo mica andare avanti così, bisogna finirla. Siamo seduti sul divano di uno degli appartamenti del piano di sopra. C'erano tante stanze vuote tra cui scegliere, ma avevamo bisogno di un appartamento, un posto in cui poterci muovere e parlare. Perciò quella mattina avevamo chiuso la reception del motel e ci eravamo trasferiti di sopra in uno degli appartamenti. Lei mi fa, Duane, questa storia mi sta uccidendo. Beviamo Teachers con acqua e ghiaccio. Avevamo anche dormito un po' tra la mattina e il pomeriggio. Poi a un tratto lei salta giù dal letto e minaccia di buttarsi dalla finestra in mutande. L'ho dovuta trattenere a forza. Va bene che eravamo solo al secondo piano, però lo stesso. Basta, mi fa, non ce la faccio proprio più. Si tocca la guancia con una mano e chiude gli occhi. Comincia ad agitarsi la testa avanti e indietro e a mugolare uno strano verso. Vederla in quello stato mi fa venire voglia di morire. Non ce la fai più a fare che, faccio io, anche se naturalmente lo so bene. Non te lo devo certo spiegare di nuovo, per filo e per segno, fa lei. Ho perso il controllo, ho perso il mio orgoglio. Una volta ero una donna orgogliosa. È una bella donna che ha da poco passato i 30. È alta e ha lunghi capelli neri e occhi verdi. L'unica donna con gli occhi verdi che abbia mai conosciuto. Ai vecchi tempi le dicevo delle cose a proposito di quegli occhi verdi e lei mi diceva che era proprio per via degli occhi che sapeva di essere destinata a qualcosa di speciale. Lo sapevo anch'io, altro che. Per una cosa o per l'altra mi sento uno schifo. Sento il telefono che squilla di sotto in ufficio. È tutto il giorno che squilla ogni tanto, anche mentre sonnecchiavo lo sentivo squillare. Aprivo gli occhi, fissavo il soffitto, sentivo gli squilli e mi domandavo che cosa ci stava succedendo. Ma forse avrei dovuto guardare il pavimento. Ho il cuore a pezzi, fa lei. Mi è diventato un sasso, non valgo niente. Questo è peggio di tutto il resto, che non valgo niente. Holly, faccio io. Quando ci siamo trasferiti qua giù e siamo stati assunti per gestire il motel, credevamo di essere fuori dai guai. Affitto e utenze gratis più $300 al mese. Non era proprio da buttar via. Holly teneva i libri contabili, con i numeri ci sapeva fare e in più era lei che si occupava in genere di affittare le camere. Le piaceva avere a che fare con la gente e alla gente piaceva lei. Io mi occupavo della manutenzione, falciavo l'erba e toglievo di mezzo le erbacce. Tenevo la piscina pulita, facevo le piccole riparazioni. Il primo anno tutto era filato liscio. La sera facevo un altro lavoro e cominciavamo a mettere qualche cosa da parte. Avevamo dei progetti. Poi una mattina, non so che è successo, avevo appena finito di mettere le piastrelle nel bagno di una delle camere, quando è entrata questa piccola cameriera messicana per fare le pulizie. L'aveva assunta Holly. Non posso veramente dire di averla notata prima, quella ragazzetta, anche se ci salutavamo quando ci incontravamo. Mi chiamava sempre signore, me lo ricordo bene. Insomma, da cosa nasce cosa. Così, dopo quella mattina, ho cominciato a farci caso. Era una ragazzetta carina, con dei bei denti bianchi. Le guardavo parecchio la bocca. Insomma, ha cominciato a chiamarmi per nome.
Well, they've been so long on the street.
Una mattina stavo cambiando le guarnizioni a uno dei rubinetti del bagno, quando lei è entrata e ha acceso la televisione, come fanno spesso le cameriere, cioè mentre fanno le pulizie. Ho smesso di fare quello che stavo facendo e sono uscito dal bagno. Non se l'aspettava. Mi sorride e mi chiama per nome. È stato subito dopo che l'ha detto che ci siamo ritrovati sul letto. Holly, hai ancora molto di cui essere orgogliosa, le dico. Sei ancora la migliore, dai, Holly. Lei scuote la testa. No, qualcosa mi è morto dentro, fa lei. Ci ha messo un sacco di tempo, ma ormai è morto. Hai ammazzato qualcosa, proprio come se l'avessi preso a colpi di scure. Adesso è tutto uno schifo. Finisce di bere, poi si mette a piangere. Faccio per abbracciarla, ma non funziona. Riempio di nuovo i bicchieri e guardo fuori dalla finestra. Due macchine con la targa di un altro stato sono parcheggiate davanti all'ufficio e i conducenti sono in piedi davanti alla porta e parlottano tra loro. Uno finisce di dire qualcosa all'altro, si dà un'occhiata in giro e si tira il mento. C'è anche una donna che scruta dentro l'ufficio, con la faccia schiacciata contro il vetro e una mano per ripararsi dal riflesso. Prova ad aprire la porta. Di sotto il telefono ricomincia a squillare. «Anche poco fa, mentre lo stavamo facendo, tu stavi pensando a lei», riattacca Holly. «Dwayne, tutto questo mi fa male». Prende il bicchiere che le porgo. «Holly, faccio io». «È vero, Dwayne», mi fa. «Non negarlo». Comincia a camminare avanti e indietro nella stanza in mutandina e reggiseno, con il bicchiere in mano. E poi fa, sei uscito dal matrimonio. Quello che hai ammazzato è la fiducia. Mi inginocchio e comincio a supplicarla. Ma sto davvero pensando a Juanita. È terribile. Non ho idea di cosa accadrà a me e al resto del mondo. Faccio, ma Holly, tesoro, io ti amo. Giù al parcheggio qualcuno si attacca al clacson. Fa una pausa, poi ricomincia. Holly si asciuga gli occhi, poi mi fa, preparamene un altro. Qui ci hai messo troppa acqua e lascia che suonino i loro clacson del cavolo. Non me ne frega niente, tanto me ne vado in Nevada. Non andartene in Nevada, faccio io. Stai dicendo una boiata, faccio io. Non sto dicendo una boiata, fa lei. In Nevada non è una boiata. Tu resta qui con la tua cameriera, io vado in Nevada. O vado là o mi ammazzo. Holly, faccio io. Holly un cavolo, fa lei. Si siede sul divano e si tira su le ginocchia fin sotto il mento. Preparami un altro drink, brutto figlio di puttana. Poi fa, vaffanculo loro e i clacson. Perché non vanno al Travel Lodge a fare le loro porcherie? È là che lavora la tua cameriera adesso, no? Preparamene un altro, brutto figlio di puttana. Stringe le labbra e mi lancia un'occhiataccia. L'alcol è strano. Se ci ripenso, tutte le nostre decisioni più importanti sono state prese bevendo. Anche quando dicevamo sempre che dovevamo smettere di bere, ce ne stavamo seduti al tavolo della cucina o al tavolino in giardino con 6 lattine di birra o con del whisky davanti. Quando ci siamo decisi a trasferirci qua giù e a prendere questo lavoro al motel, siamo stati alzati un paio di notti a bere, mentre consideravamo tutti i pro e i contro. Verso le ultime gocce di Teachers nei bicchieri e ci aggiungo ghiaccio e uno schizzo d'acqua. Holly si alza dal divano e si va a sdraiare di traverso sul letto. A un certo punto mi fa, con lei l'hai fatto anche su questo letto. Non ho niente da dire. Mi sento tutto svuotato di parole dentro. Le porgo il bicchiere e mi siedo nella poltrona. Bevo il mio whisky e penso che non sarà mai più la stessa cosa. Duane, fa lei. Holly. Il cuore mi si è messo a battere più piano. Aspetto. Holly era il mio vero amore. La storia con Juanita andava avanti 5 giorni alla settimana tra le 10 e le 11. Succedeva in una stanza qualsiasi, quella in cui si trovava per fare il suo giro di pulizie. Io andavo lì dove stava e mi chiudevo la porta alle spalle. Comunque, la maggior parte delle volte lo facevamo nella 11. Era la 11 la nostra stanza fortunata. Eravamo molto dolci l'uno con l'altra, ma svelti. Andava bene così. Secondo me, Holly poteva pure passarci sopra. Secondo me, la cosa che doveva fare davvero era provare a passarci sopra. Quanto a me, mi sono tenuto il lavoro serale. Anche una scimmia sarebbe stata capace di farlo. Però le cose stavano andando a rotoli in fretta. È che proprio non ci mettevamo più entusiasmo. Poi ho smesso di pulire la piscina, si è riempita di una poltiglia verde e così tutti gli ospiti non ci hanno più fatto il bagno. Non ho più aggiustato rubinetti, né messo piastrelle, né dato più ritocchi alla vernice. Insomma, la verità è che ci stavamo dando dentro tutti e due un bel po' con l'alcol. Bere richiede un sacco di tempo e di energia, se ti ci dedichi sul serio.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die.
Anche Holly non registrava più i clienti come doveva. Faceva pagare tariffe troppo alte oppure non riscuoteva il dovuto. Magari una volta metteva 3 persone in una stanza singola oppure una persona sola dove c'era il letto matrimoniale. Per farla breve, ci sono state lamentele e a volte sono pure volate parole grosse. La gente rimetteva tutto in macchina e se ne andava da un'altra parte. Di conseguenza è arrivata una lettera dell'amministrazione, poi anche un'altra raccomandata con ricevuta di ritorno. Ha telefonato qualcuno, è venuto giù un tizio dalla città. Ma ormai non ce ne fregava più niente, sul serio. Sapevamo di avere i giorni contati. Avevamo combinato un bel casino con la nostra vita e ci stavamo preparando a prendere un bello scossone. Holly è una donna in gamba, se ne è accorta per prima. Poi, quel sabato mattina, ci siamo svegliati dopo una notte passata a rimuginare sulla situazione. Abbiamo aperto gli occhi e ci siamo rigirati nel letto per guardarci, bene in faccia. A quel punto ce ne eravamo resi conto tutti e due. Eravamo arrivati a toccare il fondo di qualche cosa e ora si trattava di capire da dove si poteva ricominciare. Così ci siamo alzati, ci siamo vestiti, abbiamo preso il caffè e deciso di farci questa chiacchierata. Senza interruzioni. Niente telefonate, niente clienti. È stato allora che ho preso la bottiglia di Teachers. Abbiamo chiuso a chiave l'ufficio e siamo venuti di sopra con ghiaccio, bicchieri e bottiglie. Tanto per cominciare, abbiamo guardato la TV a colori, ci siamo gingillati un po', lasciando che il telefono di sotto squillasse quanto voleva. Per mangiare siamo usciti e abbiamo preso delle patatine al formaggio dal distributore automatico. Avevamo la strana sensazione che ormai poteva succedere qualsiasi cosa, tanto ci eravamo resi conto che era già successo di tutto. Ti ricordi quando eravamo ragazzi prima di sposarci? Mi fa Holly. Quando eravamo pieni di sogni e di progetti, te lo ricordi? Se ne stava seduta sul letto, con le braccia attorno alle ginocchia e il bicchiere in mano. Certo che me lo ricordo, Holly. Tu non sei mica stato il primo per me, sai. Il primo è stato Wyatt. Ci pensi? Wyatt. E tu ti chiami Duane. Wyatt e Duane. Chissà che cosa mi sono persa in tutti quegli anni. Tu eri tutto per me, proprio come nella canzone. Le dico, sei una donna meravigliosa, Holly. Lo so che le occasioni non ti sono mancate. Però io non le ho mica colte tutte, mi fa. Non sono mica uscita dal matrimonio, io. Holly, ti prego, faccio io. Adesso basta, tesoro, non stiamo qui a tormentarci. Che cosa dobbiamo fare? Sta a sentire, mi fa lei. Ti ricordi di quella volta che siamo arrivati in macchina in quella vecchia fattoria dalle parti di Yakima, oltre Terrace Heights? Che giravamo in macchina così tanto per girare, e ci siamo trovati su quella stradina sterrata con un gran caldo e un sacco di polvere, no? Siamo andati avanti e siamo arrivati in quella vecchia casa, e tu hai chiesto se potevano darci un bicchiere d'acqua. Te l'immagini noi che facciamo una cosa del genere adesso? Bussare una casa e chiedere un bicchier d'acqua. Quei vecchi devono essere morti ormai, continua lei. Sepolti l'uno accanto all'altro laggiù in qualche cimitero. Ricordi che ci invitarono dentro e ci offrirono la torta, e dopo ci hanno anche fatto fare un giro per la casa, e sul retro avevano quel gazebo, sul retro sotto a quegli alberi. Aveva il tetto a punta e la vernice tutta scrostata, e le erbacce avevano quasi ricoperto i gradini. E la donna ci ha detto che anni prima, cioè un sacco di tempo fa, venivano dei musicisti a suonare lì sotto la domenica, e la gente si sedeva tutti intorno ad ascoltare. Pensavo che anche noi saremmo stati così quando saremmo invecchiati. Pieni di dignità, con un posto tutto nostro, e la gente che veniva a trovarci. Per un po' non riesco ancora a dire niente. Poi le faccio: Holly, queste cose anche noi ce le ricorderemo un giorno. Diremo: ti ricordi il motel con la piscina piena di schifezze? Poi aggiungo: capisci che voglio dire, Holly? Ma Holly non fa altro che restarsene seduta sul letto con il bicchiere in mano. Mi rendo conto che non lo capisce. Mi sposto verso la finestra e guardo fuori, da dietro la tenda. Qualcuno dice qualcosa di sotto, poi scuote la porta dell'ufficio. Io non mi muovo. Prego solo che Holly mi dia un segno. Prego solo che Holly mi faccia aprire gli occhi. Sento una macchina mettersi in moto, poi un'altra, fanno manovra, puntano i fari verso il motel, poi una dopo l'altra si allontanano e si immettono nel traffico. Dwayne, mi fa Holly. Anche in questo aveva ragione lei.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart?
Riuscivo a vedere ogni minimo dettaglio.
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Ero a letto quando ho sentito il cancello. Ho drizzato le orecchie. Non ho sentito altri rumori. Però quello l'avevo sentito. Ho cercato di svegliare Cliff. Dormiva come un tronco. Così mi sono alzata e sono andata alla finestra. Una grande luna si era posata sulle montagne che circondavano la città. Era una luna bianca e coperta di cicatrici. Qualsiasi idiota poteva vederci una faccia. C'era abbastanza luce da riuscire a vedere ogni cosa in giardino: l'esdraio, il salice, la corda del bucato tesa tra i due pali, le petunie, le staccionate, il cancello spalancato. Ma non si muoveva nessuno là fuori. Non c'erano ombre che mettessero paura. Era tutto immerso nella luce lunare e riuscivo a vedere ogni minimo dettaglio. Le mollette sulla corda del bucato, per esempio. Ho appoggiato le mani al vetro per schermare la luna. Ho guardato di nuovo. Mi sono messa in ascolto. Poi sono tornata a letto. Però non riuscivo mica a dormire. Mi giravo e rigiravo, pensavo al cancello spalancato. Era una specie di sfida. Il respiro di Cliff faceva paura a sentirlo. Teneva la bocca spalancata e le braccia strette contro il petto pallido. Occupava tutta la sua parte di letto e anche gran parte della mia. L'ho spinto parecchie volte, ma ha continuato a ronfare senza spostarsi. Sono rimasta sveglia così per un pezzo, fino a quando ho deciso che tanto era inutile. Mi sono alzata e ho infilato le pantofole. Sono andata in cucina, mi sono fatta un tè e mi sono seduta al tavolo con la tazza. Ho fumato una delle sigarette senza filtro di Cliff. Era tardi. Non volevo guardare l'ora. Ho bevuto il tè e fumato un'altra sigaretta. Dopo un po' ho deciso di uscire e chiudere il cancello. Così ho preso la vestaglia. La luna illuminava ogni cosa, case, alberi, pali e fili della luce, il mondo intero. Ho scrutato bene il giardino sul retro prima di uscire sulla veranda. si è levata una leggera brezza e mi sono chiusa la vestaglia. Mi sono diretta al cancello. Dalla staccionata che separava la nostra proprietà da quella di Sam Lawton, ho sentito un rumore. Ho alzato subito lo sguardo. Sam era appoggiato con le braccia alla sua staccionata, perché c'erano due staccionate a cui appoggiarsi. Si è portato un pugno alla bocca e ha tossito secco. «Buonasera, Nancy», ha detto Sam Lawton. Ho detto, «Sam mi ha fatto prendere un colpo». Ho detto, «Che ci fai in piedi? Per caso hai sentito qualcosa?» Ho chiesto. «Ho sentito scattare la serratura del nostro cancello». Lui ha detto, «Io non ho sentito niente, neanche visto niente. Magari è stato il vento». Stava masticando qualcosa, ha lanciato un'occhiata al cancello spalancato e si è stretto nelle spalle. Alla luce della luna i suoi capelli sembravano d'argento e gli stavano tutti ritti in testa. Vedevo il suo naso lungo e le rughe sulla sua grande faccia triste. Gli ho detto, «Che ci fai in piedi a quest'ora, Sam?» e mi sono avvicinata alla staccionata. «Vuoi vedere una cosa?» ha detto lui. «Aspetta che vengo di là», ho detto io. Sono uscita e ho preso il vialetto. Era strano andare in giro lì fuori in camicia da notte e vestaglia. Tra me e me ho pensato che avrei dovuto cercare di ricordarmi di questo andare in giro così. Sam era in piedi sul lato di casa sua coi pantaloni del pigiama tirati su, sopra le scarpe bianche e beige. Aveva una torcia elettrica in una mano e un barattolo di qualcosa nell'altra. Una volta Sam e Cliff erano amici. Poi una sera si sono messi a bere, hanno avuto una discussione, subito dopo Sam ha tirato su la sua staccionata e Cliff ne ha tirata su un'altra. È stato dopo che Sam aveva perduto Millie. Si era risposato ed era diventato padre un'altra volta, nel giro di pochissimo tempo. Millie era stata una mia buona amica fino a quando era morta. Aveva solo 45 anni quando è successo, un colpo al cuore. Le ha preso all'improvviso mentre era al volante e aveva appena imboccato il vialetto di casa. La macchina aveva continuato ad andare avanti ed aveva sfondato il garage. «Guarda un po' qua», ha detto Sam, tirandosi sui calzoni del pigiama e accovacciandosi. Ha puntato il fascio della torcia a terra, l'ho seguito, e ho visto degli affarini come dei vermetti, arricciati su una zolla. «Limacce», ha detto. «Gli ho appena dato una spolveratina di questa», ha aggiunto, alzando un barattolo di qualcosa che sembrava Ajax. «Stanno invadendo tutto», ha detto, masticando quello che aveva in bocca, qualunque cosa fosse. Ha voltato la testa da una parte e ha sputato della roba che poteva essere tabacco. «Devo continuare a fare così solo per cercare di stare alla pari con loro». Ha rivolto il raggio della torcia verso un barattolo di vetro pieno di quegli affari. «Metto un po' di esca in giro e poi ogni volta che posso vengo qui fuori con quella roba. Quelle bastarde sono dappertutto, possono fare un sacco di danno. Guarda che roba», ha detto. Si è alzato. Mi ha preso per un braccio e mi ha portato vicino alle sue rose. Mi ha fatto vedere le foglie tutte bucherellate. «Limacce», ha detto. «Qui intorno di notte sono ovunque. Metto l'esca e poi vengo fuori e le becco», ha detto. «Brutta invenzione la limaccia. Le metto da parte in quel barattolo là». Ha spostato il raggio della torcia sotto il roseto. In cielo è passato un aereo. Ho immaginato la gente seduta con la cintura di sicurezza allacciata. Chi leggeva, chi fissava la terra dal finestrino. «Sam», ho detto io, «come stanno i tuoi?» «Stanno bene», ha detto, stringendosi nelle spalle. Ha continuato a masticare la cicca che aveva in bocca. «E Clifford come sta?» ha chiesto. Ho risposto, «come al solito». Sam ha detto, «certe volte quando sto qui a dare la caccia alle limacce guardo verso casa vostra». Ha aggiunto, «vorrei tanto che Cliff e io fossimo di nuovo amici». «Guarda un po' qua», ha detto trattenendo il fiato. «Eccone là una, la vedi? Proprio lì dove punto la torcia». Aveva diretto il raggio sulla terra sotto il roseto. «Sta a guardare», ha detto Sam. Ho stretto le braccia al petto e mi sono chinata verso il punto indicato dal raggio. La cosa si era fermata e girava la testa da una parte e dall'altra. Allora Sam le si è messo sopra con il barattolo di polvere e gliel'ha versato addosso. Viscide bestiacce, ha detto. Ora l'animaccia si contorceva di qua e di là, poi si è arrotolata su se stessa e alla fine si è distesa tutta. Sam ha raccolto una palettina da bambino, ci ha preso su l'animaccia e l'ha buttata nel barattolo di vetro. Ho smesso di lavorare, sai, ha detto Sam. Sono stato costretto. Era già un po' che non mi ci raccapezzavo più. Di lavoro ne gira ancora un po' per casa, ma io non ci ho più molto a che fare. Ho annuito. Mi ha guardato e poi si è messo a fissarmi. Sarà meglio che rientri, ho detto. Come no, ha detto. Io continuo con questo lavoro e appena ho finito rientro anch'io. Gli ho detto buonanotte, Sam. E lui, sta a sentire, ha smesso di masticare, con la lingua ha spinto la cosa che aveva in bocca sotto il labbro inferiore. Di a Cliff che lo saluto. Ho detto, glielo dirò che me l'hai detto, Sam. Sam si è passato la mano fra i capelli argentei, come se volesse farli restare giù una volta per tutte, e poi l'ha usata per salutarmi. In camera da letto mi sono tolta la vestaglia, l'ho ripiegata e l'ho messa a portata di mano. Senza guardare che ore erano, ho controllato che la levetta della sveglia fosse alzata. Poi mi sono infilata a letto, ho tirato su le coperte e ho chiuso gli occhi. È stato allora che mi sono ricordata ad essermi dimenticata di richiudere il cancello. Ho riaperto gli occhi e sono rimasta lì, distesa. Ho scosso un po' Cliff, lui si è schiarito la gola, ha inghiottito. Si è sentito una specie di scatto e qualcosa che gli gorgogliava in petto. Non so. Mi ha fatto rivenire in mente quegli affari su cui Sam Lawton stava versando la sua polverina. Ho pensato un attimo al mondo fuori della mia casa, e poi non ho pensato più a niente, tranne al fatto che era meglio che mi sbrigavo ad addormentarmi. Memories sweetened through the ages just like wine. Memories.
Ernesto Goio ha letto Raymond Carver, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it